Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo l'Eucaristia esaminandoci su ciò che abbiamo cantato. Si rallegri il nostro cuore nel servizio del Signore.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 13, versetti 1-30. Simone seppe che Trifone stava radunando un numeroso esercito per venire in Giudea a devastarla. Vedendo che il popolo era tremante e impaurito, andò a Gerusalemme e radunò il popolo. Li confortò e disse loro: «Voi sapete bene quanto io e i miei fratelli e la casa di mio padre abbiamo fatto per le leggi e per il santuario e le guerre e le difficoltà che abbiamo sostenuto. È per questo che i miei fratelli sono morti tutti per la causa di Israele e sono restato io solo. E bene mai risparmierò la vita di fronte a qualunque tribolazione, perché io non sono più importante dei miei fratelli. Anzi, io vendicherò la mia nazione, il santuario, le vostre mogli e i vostri figli, poiché tutti i pagani, spinti dall'odio, si sono radunati per sterminarci». Lo spirito del popolo si infiammò all'udire queste parole, perciò risposero gridando a gran voce: «Tu sei il nostro condottiero al posto di Giuda e di Gionata, tuo fratello. Combatti la nostra guerra e quanto ci comanderai noi lo faremo». Egli allora radunò tutti gli uomini idonei alle armi e accelerò il completamento delle mura di Gerusalemme e la fortificò tutto intorno. Poi inviò Gionata, figlio di Assalonne, con un forte esercito a Giaffa, ne scacciò gli occupanti e vi si stabilì. Intanto Trifone si mosse da Tolemaide con ingenti forze per venire in Giudea e con lui Gionata prigioniero. Simone a sua volta si accampò ad Adida di fronte alla pianura. Trifone venne a sapere che Simone era succeduto a Gionata, suo fratello, e che si accingeva a muovergli guerra. Perciò gli mandò messaggeri a proporgli: «Gionata, tuo fratello, lo tratteniamo a causa del denaro che doveva al tesoro del re e per gli affari che amministrava. Ora mandaci 100 talenti d'argento e 2 dei suoi figli in ostaggio, perché una volta liberato non si allontani per ribellarsi a noi. Con questo lo rimetteremo in libertà». Simone si rese conto che gli parlavano con inganno, ma mandò ugualmente a prendere l'argento ai figli, per non attirarsi forte inimicizia da parte del popolo, che poteva commentare: «È morto perché non gli ha mandato l'argento né i figli». Perciò gli mandò i 100 talenti e i figli, ma quello non mantenne la parola e non liberò Gionata. Fatto questo, Trifone si mosse per entrare nel paese e devastarlo, girando per la via che conduce ad Adora. Ma Simone con le sue truppe ne seguiva le mosse, puntando su tutti i luoghi dove quegli si dirigeva. Quelli della cittadella intanto inviarono messaggeri a Trifone, sollecitandolo a venire da loro attraverso il deserto e a inviare loro vettovaglie. Trifone allestì tutta la sua cavalleria per andare, ma in quella notte cadde neve abbondantissima e così a causa della neve non poté andare. Perciò si mosse e andò in Galad. Quando fu vicino a Bascamà, uccise Gionata e lo seppellì sul posto, poi tornò e partì per la sua regione. Simone mandò a prendere le ossa di Giovanni, suo fratello, e lo seppellì a Modin, città dei suoi padri. Tutto Israele lo pianse con un grande lamento e fece lutto su di lui per molti giorni. Simone sopraelevò il sepolcro del padre e dei fratelli e lo pose bene in vista con pietre levigate dietro e davanti. Poi dispose 7 piramidi, l'una di fronte all'altra, per il padre, per la madre e per i 4 fratelli. Le completò con una struttura architettonica, ponendovi attorno grandi colonne. Pose sulle colonne trofei di armi a perenne memoria e presso i trofei navi scolpite che si potessero osservare da quanti erano in navigazione sul mare. Tale è il mausoleo che eresse a Modin e che esiste ancora. Parola di Dio.
Ecco, veniamo al testo di oggi, in continuità col brano precedente, fra due lutti, diciamo. Il brano precedente si concludeva con un pianto e un lutto, e anche nel testo di oggi c'è ancora un lutto per Giovanni.
Ieri avevamo visto che il popolo era ritenuto senza capo né sostegno e quindi vincibile, era possibile sopraffarlo da parte delle nazioni. E oggi c'è Simone che, vedendo il popolo tremante e impaurito, lo raduna e cerca di confortarlo, e lui si prende subito questo incarico. Allora, non so, ho letto in Stancari che vede in questo prendersi subito l'incarico da parte di Simone ed essere riconosciuto, c'è un po' il riconoscimento di tutta la famiglia dei Maccabei, perché l'incarico di confortare il popolo, radunarlo per l'osservanza delle leggi e il culto nel santuario, non era affidato a uno o un altro di questa famiglia, ma era affidato alla famiglia tutta intera. E il compito quindi viene assunto subito da Simone, che era il più grande dei figli, quello a cui Mattatia aveva detto: tu sarai padre dei tuoi figli. E allora Stancari vede in quegli ultimi versetti in cui Simone costruisce il mausoleo per la sua famiglia, vede un po' il farsi padre di tutti da parte di Simone, che costruisce 7 piramidi, ma di fatto il padre, la madre e 4 fratelli erano morti, quindi è come se avesse messo anche se stesso nella famiglia, ecco, perché era proprio tutta la famiglia riconosciuta con questo compito attribuito da Dio.
Ritengo che questo testo sia molto importante, perché i versetti 3, 4, 5, se insomma tutto il discorso di Simone per infiammare il popolo e per gli dargli coraggio, dice tutto lo spirito con cui i Maccabei si sono mossi, molto vicino a quello che diceva il loro padre Mattatia nel suo testamento: ora domina la superbia e l'ingiustizia, ora figli mostrate zelo per la legge, date la vostra vita per l'alleanza dei nostri padri. Capitolo 2, versetti 52 e seguenti: siate forti nella legge, perché in questa sarete glorificati. Ecco, quel testo anche che ha già citato la Fernanda, io l'ho citato in modo un pochino più ampio, perché appunto bisogna non perdere di vista, leggendo anche questi capitoli che possono un pochino anche confondere, è stato questo lo spirito che ha mosso i fratelli Maccabei nelle loro battaglie, nelle loro non solo battaglie ma anche nelle loro azioni diplomatiche. Io avrei voluto seguire in sinossi, oltre che a primo e secondo Maccabei, anche Daniele. In realtà non ci sono riuscita perché è troppo e poi è difficile, Però certamente questa, se la domanda che ci siamo fatti all'inizio è come si deve muovere il popolo di Dio in situazione di oppressione, questa è una risposta e dice tutto lo zelo. Certo, Dio non è nominato, è nominata la sua legge e la nazione. E a me è venuto in mente in un certo senso quello che dice Caifa rispetto a Gesù, dice: quest'uomo compie molti segni, se lo lasciamo fare tutti crederanno in lui e verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione. Quindi, insomma, discorso un po' parallelo, nel senso la risposta è a difesa della legge, della nazione, così lascio in sospeso. Certo, la risposta di Gesù è, rispetto a questa domanda, l'abbiamo già detto, insomma, è: se tu avessi conosciuto la via della pace, verranno i giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee. La sua risposta è quella del martirio.
Io faccio prima una sottolineatura, un'osservazione al versetto settimo: il popolo si infiamma all'udire queste parole e a gran voce, un'acclamazione, viene costituito, acclamato condottiero al posto di Jonathan e i suoi fratelli, e non è nominata per nulla ora la carica di sommo sacerdote. La sottolineatura è lì: diverrà anche sommo sacerdote, non si capisce bene, comunque molto probabilmente viene nominato, riconosciuto anche poi dal potere dei Seleucidi, e lo si vedrà più avanti nell'alleanza con Demetrio II che gli viene riconosciuto. E poi un'altra cosa, sembra che ci abbia preso, meno così vedo io, una nota che qui questa Bibbia mette e che vede un incremento appunto della politica dei Maccabei, e vista così, con Giuda Maccabeo Israele riesce a ottenere l'autonomia religiosa. Jonathan invece, con Jonathan c'è qualche cosa di più, c'è il riconoscimento politico e militare, come abbiamo visto, suo muoversi. È solo con Simone che la Giudea raggiunge la piena indipendenza politica e nazionale dai potenti Seleucidi, lo si vedrà più avanti, è una nota che riguarda tutta la parte che va dal capitolo 13 che iniziamo oggi fino alla fine del libro, è la quarta parte mi pare che riguarda Simone, e quindi la tensione è verso il raggiungimento di una piena indipendenza politica e nazionale, e qui si sono instaurate perciò dal primo motivo per cui hanno combattuto per la legge tante altre cose.
Ma per me è stato un testo un po' difficile in questo senso, perché appunto l'inizio, un po' come diceva Sara, coglie, no, questo spirito anche di offerta, perché dice: pongo la mia vita, una cosa del genere, per il popolo, per la nazione, quindi. E poi mi sembrava anche che dietro ci si sentisse un po' l'inizio di Giosuè, quando dice qua: quanto ci comanderai, noi lo faremo, che è la risposta del popolo a Giosuè quando prende in mano le redini dopo la morte di Mosè. È proprio molto simile, ecco, molto. Ecco, per contro, quando arriviamo a questo mausoleo, no, queste piramidi, cioè, anche perché ho letto, lo dicono un po' tutti, che era un uso ellenista, no? E quindi mi fa un po' impressione, ecco, perché non riesco più a metterlo insieme, perché certamente appunto un certo modo ellenista, ma anche nei giorni scorsi ogni tanto si diceva, si sente, per cui quella, la grande lotta che hanno fatto, no, per le leggi, e che appunto porterà anche all'indipendenza, però lascia poi passare qualcosa, ecco, di questa cultura, di questo modo. Oltretutto, adesso mentre si proclamava, mi sono accorta che a un certo punto dice a perenne memoria, qui adesso non verso più il versetto, dice a perenne memoria, eccetera, eccetera. che è esattamente quello, ma mi sembra con un tono un po' diverso, che diceva Mattatia quando appunto esortava i figli. Dice al versetto 251: ricordate le gesta compiute dai padri, traetene gloria insigne e nome eterno. E poi fa l'elenco. Abramo, no, cioè il ricordo dei padri è diverso, non so. Cioè è un ricordo tramandato con la parola, con il ricordo delle gesta, ma non con questi monumenti così, così sontuosi, queste piramidi, ecco. E quindi questo nome eterno a questo punto mi sembra un pochino ambiguo, era solo quello, però veramente non so, perché è un po' difficile.
Mi limito solo a leggere un parallelo al versetto 4, primo libro dei Re, capitolo 19, versetto 9. Che cosa fai qui Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spade i tuoi profeti, sono rimasto solo io ed essi cercano di togliermi la vita.
Sì, questo è uno dei punti che cui stiamo riflettendo, che mi pare un punto molto importante, cioè il richiamo alle scritture. E forse questo dovrebbe essere anche uno dei temi, se faremo alcune giornate, non solo sul Maccabei forse, ma sui problemi, alcuni dei problemi interpretativi di fondo della scrittura, il rapporto, il richiamo alle scritture, in un esempio come può essere il primo libro dei Maccabei. Qui quello che diceva Stefano, ma anche altri hanno già notato, si può richiamare anche tutto il linguaggio sia della fine del testo precedente, 12, tutto Israele lo pianse, eccetera, e poi al versetto 53, tutte le nazioni, tutti i gentili intorno cercarono subito di sterminarli dicendo non è, eccetera, e così cancelleremo, avevamo già notato ieri, cancelleremo dagli uomini il loro ricordo, e questo lo troviamo anche oggi al versetto 6 nella dichiarazione di Simone: io vendicherò la mia nazione, il santuario, poiché tutti i gentili, tutte le genti, si traduce tutti i pagani, spinti dall'odio, notiamolo, tutte le genti, evidentemente intende quelli attorno, ma è detto con una forma quasi di un salmo, no? Ecco, tutte le genti spinti dall'odio si sono radunati per sterminarci. Ma è vero questo? Cioè, il linguaggio biblico è un linguaggio, io lo sento così, simbolico, a quel punto è un salmo, non è che... E poi ci sarebbe da capire, il salmo viene detto, qui si combatte con le armi effettive, insomma, mi sembra il rapporto, cioè il richiamo alle scritture mi sembra uno dei punti molto importanti, l'uso delle scritture e si potrebbe dire, tra virgolette, anche la strumentalizzazione delle scritture, senza voler attribuire a questo termine in questo momento un senso del tutto negativo, ma un fatto, diciamo, tecnico, ecco, come le scritture vengono utilizzate, il richiamo alle scritture. Questo può essere un punto da considerare nei due sensi, ecco, come avete già accennato, quello che l'autore pensa, come egli voglia mostrare probabilmente che nell'azione dei Maccabei qui c'è uno che dà la vita, abbiamo dato la vita per il santuario e per le leggi. Il rapporto con il capitolo 2 è interessante, però hanno dato la vita per il santuario e per le leggi, è un termine che può essere usato anche per il martirio, dato la vita per il santuario e per le leggi, certamente una giustificazione di tutta l'azione che hanno fatto la famiglia dei Maccabei, però vediamo a questo punto che la stessa formula usata nel capitolo 2 viene qui usata certamente con intenzioni, io penso, positive da parte dell'autore per giustificare, per mostrare la legittimità del potere dei Maccabei, tutto quello che hanno fatto per la legge. Quindi per la legge si possono fare molte cose. Io non sto parlando di senso negativo, io penso che l'autore voglia giustificare questo, però certamente siamo anche indotti a vedere lo sviluppo e la differenza delle stesse forme, delle stesse intenzioni, applicate a realtà molto diverse. Poi ripeto, come accennato, dicevo prima, all'interno di questo ragionamento c'è anche il problema del richiamo alle antiche scritture, che l'autore io penso faccia in senso positivo, per suggerire al lettore probabilmente di capire che Dio ha agito in questa forma, ha salvato Israele, l'ha custodito. Dall'altra parte però il richiamo alle scritture viene applicato a condizioni molto molto diverse. Anche il richiamo fatto da Stefano prima, là c'è Elia, è ovvio che deve essere diverso, ma là c'è Elia nel deserto da solo, sono rimasto solo, perseguitato. Qui invece è una situazione molto diversa, anche se la formula è la medesima, potremmo dire l'intenzione è la medesima, poi viene applicata a un'iniziativa, a una realtà molto molto diversa.